Buongiorno, bentornati alla Bottega delle Favole. Siamo Anna e Maddalena Morchio. Abbiamo con noi una persona speciale, cosa sto a dire mai?
Sembra che abbiamo aperto un filone legato allo sport nelle nostre interviste, perché anche oggi abbiamo a che fare con uno sportivo, giusto?
Ma sportivo è una parola grossa. Intanto buongiorno a tutti, maratonetta pigro, insomma, con lo sport quasi poco a che fare, no? Però
facciamo la presentazione come si deve. Allora,
sì,
abbiamo con noi in collegamento Alessandro Accalai, che è un maratoneta pigro.
Un ossimoro meraviglioso questo del maratoneta pigro. Da dove è nata questa idea?
Direi la fotografia esatta, insomma, di quello che poi può essere un po' il mio modo di guardare alla passione per la corsa, alla maratona più nello specifico. E ho iniziato a correre una decina d'anni fa, la mia prima maratona 5 anni fa a Edimburgo, però in realtà ho sempre vissuto, sì, questa sfida con la maratona un po' come la sfida con te stesso, però soltanto nella mia prima maratona. Poi devo dire che tutte le maratone successive sono state un po' una sfida diversa e molto meno legata all'aspetto sportivo e molto più legata poi a così dei progetti, delle iniziative che ho cercato di sposare con questa passione, insomma. Quindi
così ci bruci tutte le domande, cioè. Wow. Ci siamo fatti una preparazione, te ne butto una lì. Dunque, io non ho il privilegio di correre, la sola idea mi fa venire male alle ginocchia, ma molte persone con cui ho parlato che praticano questo sport la definiscono una droga, cioè una cosa che poi uno non riesce a smettere. È proprio così?
Allora, proprio qualche giorno fa raccontavo a un mio amico che mi chiedeva appunto come preparare la tua prima maratona. Io spiegavo, la prima volta che tu corri una maratona, perlomeno per me è stato così, lo fai un po' perché vuoi vincere una sfida con te stesso, no? Sai, quando dici, nella mia vita almeno una volta voglio correre una maratona, e quindi hai una fortissima motivazione. Poi c'è anche da dire che sta motivazione, sta sfida di solito è molto diffusa nelle persone di, insomma, intorno ai 40 anni, uomini e donne, no? Che vogliono ancora dimostrare che sono ancora giovani, forti, vigorose, attive, e me compreso. E il vero problema è poi come trovare la motivazione per correre la seconda maratona. E dici, devo dimostrare che la prima volta non è stata fortuna. La terza volta la corri, a me è capitato così, per migliorare un po' il tuo tempo, voglio fare almeno una volta un record mio personale. La mia quarta maratona l'ho corsa ad Atene e il tema era correre una maratona prestigiosa, di quelle un po' leggendarie. Sicuramente la maratona di Atene è la maratona, perché poi tutta la storia, la leggenda della maratona nasce proprio lì. La mia ultima maratona l'ho corsa pochi mesi fa, anzi il mese scorso in realtà, a dicembre a Pisa, ed era una maratona che nasceva da obiettivi ben precisi, che erano quelli di così dare visibilità ad un progetto che a me sta molto a cuore, che è quello di una piccola onlus di Pisa che si chiama Aismel. E insomma, alla fine tutte queste maratone sono sempre state un po' spinte una con l'altra per motivazioni che, ripeto, avevano forse poco a che fare con lo sport, perlomeno. Maratoneta pigro quindi nasce un po' da qui, ecco, questo era un po', in maniera un po' ironica, cercare di fotografare quella che era un po' la mia prospettiva quando guardo a una maratona.
Eccoci di nuovo in linea con Alessandro Accalai, al quale abbiamo teso una domanda insidiosa sul fatto se la maratona fosse una droga. Lui elegantemente, secondo me, glissato, non l'ho ancora scoperto, ma te ne rifilo un'altra, che bene o male è abbastanza attinente. Se tu hai parlato di una maratona dietro l'altra, una sfida, una motivazione ogni volta diversa, a New York ci vai?
Ma sai, a me piace tanto la solitudine del maratonetta, che è un po' poetica, un po' intimo come rapporto, no? Quello con la tua sfida personale. Ecco, la mia sfida personale insieme a 50.000 persone, 48.000 nell'edizione del 2016 a New York, sono davvero troppe, insomma. A me piace molto l'idea di affrontare i 100.000 passi di una maratona, che sono più o meno appunto la distanza, non dico in solitudine, però non circondato da troppe persone, insomma, questo è un po'... Per cui New York è un po' troppo commerciale, un po' troppo frequentata, ecco, quindi con tutto il rispetto per New York, che rimane comunque la maratona più partecipata al mondo, sicuramente una delle prime 5 maratone al mondo, quindi però meno, in questo momento no, non penso a New York. È una domanda comunque che mi viene fatta sempre.
Ok, originalissimo.
Beh, allora, se non è New York la prossima nei tuoi desideri, però c'è un'altra maratona nei tuoi desideri?
In realtà c'è un desiderio che è un po' un sogno e si chiama Deserto. Mm-hmm. E ecco appunto perché... sempre meno persone attorno quando corri, una sfida col deserto, sì, in questo momento ci sto pensando, ci sto ragionando, è un impegno ovviamente ancor più difficile di una maratona su strada, di una maratona tradizionale, però devo dire che, ecco, almeno una volta nella vita vorrei correre una maratona nel deserto.
Noi sappiamo che se uno fosse incuriosito, come credo diversi ascoltatori della nostra trasmissione saranno, possono seguire le tue imprese su un sito, su un blog in cui tu scrivi, perché oltre a essere un maratoneta pigro sei anche uno scrittore, direi. Vuoi dare l'indirizzo di questo tuo riferimento?
Allora, intanto scrittore mi sembra una parola grossa, come già maratoneta mi sembra una parola grossa. E,
narratore, ma dai.
Il sito è alessandroaccalai.it, ma credo che cercando su Google maratoneta pigro compare immediatamente, insomma, il mio indirizzo web, così come un po' tutti i vari profili social, sia quello di Facebook, di Instagram e di Twitter, insomma. E lì sì, si raccontano un po', ma in realtà il blog è un po' il diario del maratoneta pigro. Se devo fare velocemente un'analisi dei post che ho scritto negli ultimi 2 anni, credo che su 50 post probabilmente si parla di maratona in 2 o in 3. È un diario che parla un po' in realtà di tutto tranne che della maratona. La maratona è un pretesto, insomma, per affrontare poi argomenti che vanno da persone che incontro, episodi che mi capita di vivere, ecco, di maratona intesa come quanto tempo a quale passo, quale dieta, con quali obiettivi, quando le ripetute, quando il lungo, quanto il medio, con quale cardiofrequenzimetro, ecco, di tutto questo nel mio blog sicuramente non leggerete mai niente, insomma, ecco, perché non sarei in grado, per cui insomma maratoneta pigro fa altro, insomma, ecco. Vi posso parlare però, se volete, di birra, vi posso parlare di dove trovare un posto per fare aperitivo, questo sì, ecco, molto, molto volentieri.
Il bello del sito, che ho un po' così, in cui ho un po' curiosato, mi è sembrato proprio questa versione invece letteraria, nel senso che così è rivolta a tutti, hai detto tu bene, è proprio un diario che è piacevole nella lettura, e ho trovato anche molto denso, c'è molto di te. Ora, io chiaramente non ti conosco, ma leggendo gli articoli che hai messo trasuda la passione per quello che fai. Sicuramente una delle cose che forse ti rispecchia, ma ho visto che non sai rispondere di solito a questa domanda, questa è una tua citazione, è il progetto For Kid For Life. Ci vuoi raccontare che cos'è?
Sì, hai ragione, è sempre molto difficile rispondere a questa domanda, e questo forse lo rende così speciale per me, perché vuol dire che in realtà è qualcosa che è in continuo divenire. For Kids For Life nasce nel 2012, all'indomani proprio della mia prima maratona, decido di correre una maratona per sostenere un progetto di una organizzazione non governativa impegnata in Senegal, precisamente nel sud del Senegal, nel Casamance, nella costruzione di reti idriche che collegavano dei villaggi a delle fonti di acqua pulita. E questa ONG di Milano, che si chiama ACRA, mi dà la possibilità di appunto collaborare a questo progetto bellissimo, e nasce la sfida dei 100.000 passi. 100.000 passi, come dicevo prima, più o meno sono i passi necessari per completare la distanza dei famosi 42.195 metri. E apro quindi il mio blog, apro un account Twitter, inizio un po' a raccontare questo progetto. L'idea era quello di raccogliere un centesimo per ogni passo, e raccontando un po' di questo progetto, diversi runners un po' di tutta Italia mi chiedono come fosse possibile in qualche maniera darmi una mano, e così a distanza di qualche tempo entro in contatto con Annalisa Gennaro. Annalisa Gennaro è una mamma di Novara, di Cameri in realtà, a pochi chilometri da Novara, che ha un bimbo, super bimbo, come lo chiama lei, che all'età di 6 mesi subisce il trapianto di fegato. Lei è molto attiva con una piccola onlus che si chiama ITF, Sezione Bimbi di Novara, e mi chiede se insieme possiamo anche far qualcosa per raccogliere dei fondi anche per i loro progetti, no? Cose molto semplici, l'acquisto di un macchinario, l'acquisto di giocattoli o banalmente le risorse che servono per dare ospitalità a genitori di qualunque parte d'Italia che hanno necessità di stare vicini ai loro bimbi, anche per diverse settimane, diversi mesi in ospedale. E con Annalisa nasce l'idea di trasformare quella che era la sfida dei 100.000 passi in un progetto un po' più ampio. L'idea era quella di costruire un portale dei sogni, lo chiamavamo noi allora, cioè tanti piccoli progetti di tante piccole onlus che hanno magari poca visibilità rispetto alle grandi charities, e poter dare il nostro contributo da un lato dando visibilità al progetto e dall'altro attivandoci anche per raccogliere, contribuire meglio alla raccolta di fondi necessari per sostenerli, insomma. E così nasce For Kids For Life, mettiamo giusto nome, che in realtà è un po' la sintesi di quello che cerchiamo di fare. E così, senza neanche renderci conto, apriamo un sito, ci regalano un'agenzia di comunicazione, ci regala il nostro logo, quello con gli Smarties, quello che tuttora tutti conoscono, e nel giro di pochi mesi meravigliosamente compaiono in giro per l'Italia quelli che sono i nostri ambasciatori, con la maiuscola, come ci piace chiamarli, cioè runners, maratoneti, triatleti, ma anche semplicemente persone che escono di casa mezz'ora la mattina per fare un po' di corsa con l'iPod nelle orecchie, e nasce appunto questo progetto che, insomma, 5 anni dopo, mi emoziona un po' parlarne, è diventato, ma credo, uno dei più bei progetti nel panorama così delle attività di fundraising in Italia. Siamo charity partner di Color Run, siamo 5 anni presenti alla Milano City Marathon, lo saremo anche quest'anno con addirittura 12 squadre. La Milano City Marathon si può correre anche in staffetta con 4 persone per ogni team. E insomma, abbiamo aperto nel tempo un piccolo shop online dove si possono acquistare i nostri gadget, le nostre t-shirt, e insomma alla fine cerchiamo di raccontare in un blog anche le cose di cui ci occupiamo, le storie che principalmente sono storie di persone che hanno inseguito magari un sorriso che era mancato per un po' e grazie appunto a progetti di piccole onlus lo hanno ritrovato. Questa è un po' la storia di For Kids for Life, che però, ripeto, è sempre difficile trovare una sintesi, per cui non so se sono riuscito a spiegarlo, però questo è un po' il senso del progetto.
Direi spiegato benissimo, alla perfezione. Allora mi sorge spontanea un'altra domanda. Primo, quando dormi. Secondo, come fai? Cioè, ci vuole una buona capacità persuasiva, nel senso, tu lo dici in maniera molto modesta, però evidentemente sei capace di convincere benissimo, perché ti seguono in parecchi. Dov'è il segreto?
Credo che poi la passione che tu metti nelle cose che fai sia sempre il tuo miglior alleato. E io ho avuto, devo dire, la fortuna di condividere questa passione con persone davvero speciali, ecco, perché questa avventura di For Kids for Life mi ha permesso di conoscere delle persone veramente meravigliose, ad iniziare proprio da Annalisa, ma penso a Silvia Parma, Gabriele Andreoni, Serena Noto, Ramona Valsecchi, ne dovrei citare tantissimi. Sono i nostri ambasciatori che oramai in giro per l'Italia e per il mondo corrono con la nostra t-shirt, scattano una foto e la condividono sul loro profilo Facebook o Instagram o Twitter. È diventato... devo dire, è diventato un qualcosa che è molto più grande di quello che, devo essere onesto, realisticamente pensavo potesse diventare 5 anni fa. E quindi no, non sono io a essere bravo a convincere le persone, sono semplicemente le persone che hanno creduto, che credono in questo progetto tutti i giorni, che veramente buttano sull'asfalto, visto che parliamo di maratona e di corsa, tantissima passione, tantissima determinazione, tantissimo impegno. E devo dire la verità, in realtà tutto questo viene sempre fatto col sorriso. Ecco, questa è una cosa che a noi piace sempre ricordare. Alla fine, prima di tutto, tutto questo lo facciamo perché i primi ad avere un sorriso siamo noi stessi. Ecco, questo è giusto che lo diciamo, insomma, quindi non so se sono...
Sì, c'è una domanda.
Okay. Ho due sentito parole. Il dubbio, perché poi non no, sento... No.
diciamo ai nostri ascoltatori che questa è un'intervista svolta tramite Skype, per cui ci sono anche i tempi, come dire, tempi tecnici. Comunque, sintetizzare in queste due parole, Anna, sarei d'accordo con me, passione e sorriso, ci ritroviamo.
Assolutamente, credo che anche prima di conoscere Alessandro direttamente, forse erano proprio quelle che ci sono arrivate attraverso il suo modo di presentare il suo progetto e che hanno detto, beh, Caperi, quadra perfettamente con la nostra idea della bottega, quindi ora l'hai spiegato in maniera... approfondita, ma è quello che passa anche
tra l'altro vista. Visto che voi state a Genova, per esempio abbiamo un gruppo veramente agguerrito e appassionatissimo di ambasciatori genovesi.
Dai.
Giampiero Spano è un po' il capofila di questo gruppo di ambasciatori di For Kids for Life che corrono nella vostra città, in realtà corrono un po' dappertutto, e quindi insomma, ecco, mi veniva in mente appunto dove state lì a Genova, ecco, loro sono.
Ma come si fa a diventare ambasciatori di For Kids For Life?
Allora, è molto semplice, si tratta di avere innanzitutto poca voglia di correre.
Ok, ci siamo!
È facile. Poi serve giusto avere uno smartphone per potersi scattare un selfie da poter condividere sul proprio profilo social, e indossando la nostra t-shirt e raccontando un po' di quali progetti in quel momento siamo ambasciatori. È facilissimo, non è necessario essere un maratonetta, in realtà potrebbe essere, abbiamo ambasciatori che non sono dei runners, fanno tutt'altro, magari sono appassionati di cucina, di fotografia, di scrittura. Ambasciatore, la verità è che ovviamente nasce tutto dalla maratona, dalla corsa, e quindi il 90% dei nostri ambasciatori sono dei runners. Però in realtà si diventa ambasciatore semplicemente prestando la propria voglia di dare una mano a raccontare dei progetti, a condividerli e fare un po' da testimonial nella propria cerchia di conoscenze di quello che facciamo. Insomma, questo è un po'.
Bellissimo.
C'è il nostro sito forkidsforlife.org. Che tra l'altro proprio nei prossimi giorni, ecco, vi do questa anticipazione, verrà completamente ridisegnato, e Annalisa Gennaro ci sta lavorando da settimane, sta facendo un lavoro meraviglioso, dove tra l'altro sarà molto facile proprio anche accedere alle varie sezioni per poter appunto capire quali sono i nostri progetti, come ci si può aiutare, insomma, come collaborare. Quindi abbiamo bisogno di tutti, abbiamo bisogno di persone che abbiano semplicemente voglia di scrivere dei post per noi, riempire quindi di contenuti il blog piuttosto che i nostri profili social, di persone che abbiano semplicemente magari un po' di voglia di aiutarci con la loro passione, quindi banalmente condividendo una ricetta di cucina piuttosto che un progetto letterario, piuttosto che appunto una foto. Quindi la corsa non è la condizione indispensabile per poter essere ambasciatori. Serve la voglia di donare un sorriso, il desiderio di donare se stessi per donare un sorriso a chi magari di quel sorriso in quel momento ha bisogno. Un progetto che mi ha veramente riempito il cuore è stato noi ogni anno sposiamo una causa diversa, questo è un po', ecco, dimenticavo di dirlo, ogni anno cambiamo il progetto, ogni anno ci diamo un obiettivo nuovo. L'anno scorso era l'anno di Dottor Sorriso. Dottor Sorriso è una onlus di Milano, loro si occupano di clown terapia, e ecco, loro veramente fanno delle magie negli ospedali con i bambini, e questo è stato un progetto che veramente sì, mi ha dato tantissime energie dentro, insomma, quindi ci tenevo anche a ricordare questo progetto meraviglioso.
Ci fermiamo per un attimo di musica e poi andiamo alle domande finali. Grazie Alessandro. Rieccoci in onda con Alessandra Calai, siamo sempre Maddalena e
Anna Morchio.
andiamo, allora, fino a poche settimane fa la nostra domanda vertiva sull'utopia, essendo che c'era il 500° dall'utopia di Thomas More, ma mi sembra che questa domanda sarebbe tra virgolette superflua con te, perché la stai realizzando probabilmente un'utopia, quindi vertiamo più su una cosa letteraria. Vai tu, Anna.
Esatto, allora ascolta, visto che noi bene o male in qualche modo ci occupiamo sempre comunque di narrazione, anche questo tuo racconto è una narrazione, ti chiediamo se hai delle letture che consiglieresti ai nostri ascoltatori che ti hanno particolarmente ispirato, che ti sono piaciute, da maratoneta pigro.
Ma allora mi sarei dovuto preparare sulla domanda finale, insomma. E sono, vado molto sul classico, non mi stanco mai di rileggere Il Piccolo Principe, e forse probabilmente un po' nelle cose che faccio a volte un po' di ispirazione in realtà la trovo anche là. È stato uno dei primissimi libri che ho regalato a mia figlia. Io ho una figlia di 10 anni, Nicole, e che anche lei ha scritto un libro, tra l'altro, un piccolo libro di racconti, insomma. E,
wow!
E proprio in questi giorni stiamo lavorando anche assieme a un secondo piccolissimo progetto di scrittura, ma lei non vuole che venga detto, per cui questa parte dell'intervista tagliatela, così se dovesse sentirla non ci sente. E una lettura che poi per me invece è sempre stata un punto di riferimento già dai tempi dell'università, ha sempre a che fare col principe, però non è il Piccolo Principe, ma è proprio il principe, quello di
Machiavelli.
Quello di Machiavelli. E
impegnativo, sulla...
Sì, ho fatto sempre molto mia la sua visione della fortuna, che per metà è quella che guida il destino di un uomo, ma per l'altra metà dipende dalle sue capacità. E quindi ho sempre creduto molto in questa visione. E l'ultima lettura, so, questa è molto impegnativa, però ci si possono trovare delle modalità anche per tirar fuori un po' i passaggi chiave che secondo me sono meravigliosi di questo libro. E poi devo dire, visto che parliamo di maratona, c'è un autore che è diventato famoso proprio con il suo primo racconto, che parla di maratona, in realtà parla dell'arte di correre, e Murakami, e poi a seguire tutti i suoi racconti. Però in quel libro in particolare lui racconta di come ha abbandonato il suo vecchio lavoro. Lui faceva il barista in uno dei peggiori bar, non di Caracas ma di Tokyo, visto che è giapponese, e diventa pian piano un maratoneta. E mi colpisce molto un passaggio di questo racconto in cui lui percorre la distanza che separa Maratona da Atene, un po' la distanza appunto quella che dà origine poi alla leggenda della maratona, la percorre al contrario, cioè partendo da Atene e andando verso Maratona. Quindi rivede esattamente contromano tutto questo percorso. Ecco, su questo, beh, a me ha sempre colpito molto, perché sul pensare contromano, sul guardare la vita cercando di percorrere un po' a volte in senso contrario, ho sempre investito parecchio del mio tempo, e perché credo che forse a volte l'unico modo per capire davvero in fondo le cose sia quelle di guardarle dal loro punto di vista sbagliato, passatemi un po' l'espressione, o più semplicemente appunto guardandole, percorrendole contromano. E ecco, questi tre libri probabilmente, se posso consigliarli come lettura, beh, a parte Il Principe di Machiavelli, ma sugli altri due secondo me senza troppo impegno ce la si può fare, ecco.
Rispetto all'ultima cosa che hai detto, Anna, l'avrei pensato di sicuro anche te, ma il fatto di guardare le cose da un'ottica diversa
suona tanto familiare.
Perché noi l'anno scorso abbiamo fatto il festival Incantastorie, che è, diciamo, l'evento culmine della nostra associazione, che era proprio con altri occhi, con gli occhi degli altri, cioè qui assolutamente in linea. Ho detto, oimò, era il destino.
Ma su questo degli occhi degli altri, mi viene in mente, ecco, vi rubo ancora, se ce l'ho, un minuto, per raccontarvi di un progetto al quale sto lavorando adesso, che è assolutamente in fase embrionale, è un tema che esce un po' dal progetto For Kids For Life. Ci sto lavorando con una fotografa di Arona, Laura De Paoli. E il nostro progetto è quello di andare in giro per 20 città d'Italia, una per ogni regione, e far raccontare a un piccolo gruppo di migranti che risiedono ognuno appunto in una città diversa, quella città, quella località vista con i loro occhi. Vorremmo cercare di trovare un modo per far sì che possano raccontare un'Italia diversa rispetto a come la vediamo noi, proprio invertendo la prospettiva. Ecco, contromano l'ho già detto 4 volte, quindi non lo posso ripetere, ma essenzialmente quello è un po' il senso.
E... bellissima idea, mi piace molto.
Beh, passeremo anche per Genova, quindi magari ci darete anche una mano, insomma.
Volentieri,
perché volentieri. No? Volentieri, volentieri, assolutamente. Allora, grazie Alessandro, grazie di aver condiviso con noi la tua passione e, che dire, ridiamo i tuoi contatti, che è il sito
alessandroaccalai.it oppure @marattonettapigro, facilissimo, poi su Google si trova facilmente il profilo Twitter, il profilo Facebook e il profilo Instagram.
E se vedete qualcuno per Genova che corre con 4 smarties,
non sono io.
Va bene, grazie mille e a presto.
Ciao Alessandro.
Grazie Anna, grazie Maddalena, grazie a tutti, buona giornata.
Ciao.
Ciao.